6 di sera magazine.
Buonasera da Angelica Arbasini. Oggi ci immergiamo nelle profondità del mondo marino e lo facciamo con Claudio Di Manao, istruttore subacqueo, divulgatore scientifico e scrittore, autore di Figli di una sciamandura, un libro che è diventato un cult tra i subacquei. Oggi è nostro ospite per presentare il suo nuovo romanzo, Sbandati come plancton nella corrente. Che fine hanno fatto i figli di una sciamandura? Il romanzo è edito da Nutrimenti Mare. I personaggi di Figli di una sciamandura si ritrovano dopo 16 anni a Sharm el Sheikh. Scopo della reunion è disperdere le ceneri del loro amico Tom nel suo punto di immersione preferito. Purtroppo nessuno sa qual è, oppure non lo ricorda. Cercheranno di scoprirlo navigando insieme, ma durante la navigazione e le immersioni tra avventure e colpi di scena si accorgeranno di sapere poco gli uni degli altri, di cosa sono diventati e ancora meno di Tom. Si ritroveranno quindi a navigare non solo attraverso acque cristalline, ma anche attraverso le complessità delle loro vite. Io do il benvenuto a Claudio Di Manao.
Grazie, grazie mille Angelica e un saluto a tutti coloro che ci stanno ascoltando.
Dunque, spieghiamo un po' questo titolo, Sbandati come plancton nella corrente, e poi cos'è una sciamandura?
Allora, plancton è una parola d'origine greca che significa vagabondo, quindi parliamo di tutti quegli esseri che vagano nella corrente perché non sono in grado di migrare autonomamente, come per esempio le meduse, che possono compiere soltanto dei brevi spostamenti in modo autonomo. Possono migrare su e giù nella colonna d'acqua, più o meno come fanno i subacquei. Ed è un po' una considerazione anche, se vogliamo, sulla vita, sull'umanità, perché a volte ci crediamo skipper delle nostre vite. In realtà molto spesso è la corrente che ci sta portando.
E una sciamandura che cos'è?
Allora, sciamandura vuol dire ormeggio ed è il titolo del primo libro della serie, Figli di una sciamandura. La sciamandura vuol dire ormeggio, l'ho scoperto la prima volta che mi è stato chiesto di saltare in acqua, andare in profondità e legare la cima della barca a un corpo morto, a qualcosa che era sott'acqua. Questo fare su e giù dalla mattina alla sera per i subacquei è diventato, nella zona di Sharm el Sheikh, suppongo anche di Hurghada, una sorta di stile di vita e anche, se vogliamo, orgoglio, perché bisognava saperle trovare, queste sciamandure, e saperle fare. Vuol dire ormeggio, quindi significa scendere, legare la cima della barca a un corpo morto o addirittura un relitto.
Ecco, e appunto l'hai citato prima tu, questo è il terzo libro di una serie. Vogliamo citare gli altri due?
Sì, il primo, l'abbiamo già detto, è Figli di una sciamandura. Il secondo ha un titolo molto più semplice, è Cani salati nel profondo blu.
I personaggi sono sempre gli stessi?
Beh, cambiano un po'. Comunque sì, questi personaggi ricorrono in tutti i libri precedenti.
I personaggi di questo nuovo libro, Sbandati, diciamo, chi sono? Ce li puoi descrivere?
Beh, sono tre donne, quattro uomini provenienti da paesi diversi. Le donne sono tutte vegetariane e praticano yoga. I maschi no, tranne uno che invece è vegetariano ed è addirittura un'istruttore di yoga. È una riunione tra questi amici, colleghi, istruttori subacquei che hanno vissuto insieme quelli che ricordano come i migliori momenti della loro vita e si radunano perché il primo di loro è venuto a mancare. Ovviamente, come qualsiasi subacqueo che ha amato il Mar Rosso, quelle acque, avrebbe voluto vedere le sue ceneri disperse nei posti che amava. E quindi partono per questa missione. Nel frattempo, però, loro sono cambiati, perché non si vedono da 10 anni. Qualcuno ha continuato a fare il mestiere di subacqueo, istruttore subacqueo, guida o skipper. Altri hanno preso altre strade. E cosa siano diventati nel frattempo? dopo quell'esperienza che è ripetibile in altri contesti, in un altro tipo di società fondamentalmente, questo è qualcosa che dovranno scoprire.
E sono invecchiati un po'.
Assolutamente, perché dopo 10 anni inevitabilmente si invecchia. Quello che ha invecchiato di più forse è ingrassato. Non riesce più a mettere la muta. Lui è ingrassato. E lui forse è l'unico che può dare dei segni di vecchiaia.
Quanto c'è di romanzato e quanto di autobiografico in questo romanzo?
Di romanzato c'è sicuramente il viaggio in barca, perché quello lì non è avvenuto. Di autobiografico ci sono sicuramente i sogni e un po' le considerazioni che vengono fatte a bordo o tra i vari personaggi. Nei miei libri normalmente mi tengo un po' in disparte come voce narrante. Preferisco dare spazio, anche quando scrivo, ai protagonisti, perché siano loro a raccontare le loro storie. Io divento soltanto un relatore che ogni tanto interviene. È una posizione nella quale mi sento più a mio agio.
E senti, in questo libro c'è anche la musica, importantissima, perché la struttura proprio del libro è suddivisa in capitoli e ogni capitolo ha il titolo di un brano musicale. Perché questa scelta?
La musica per me è una cosa fondamentale, non importante, è fondamentale. È una cosa che mi accompagna, mi ispira, mi fa sognare. Ed è una cosa che considero la colonna sonora delle nostre vite, se vogliamo. Noi abbiamo la possibilità di introdurre una colonna sonora mentre viviamo, come se la nostra vita fosse un film, un racconto. E scegliere la musica giusta, secondo me, è fare il 40-50% del film. La musica che è stata inserita come capitolo, in un certo senso, sottolinea o racconta addirittura delle emozioni o delle cose che stanno succedendo in quel capitolo. E questa qui, la musica, soprattutto il Britpop, è il tipo di musica che questi personaggi ascoltavano quando si sono conosciuti.
E qual è il gruppo più importante?
Guarda, il gruppo più importante è sicuramente gli Oasis. So che gli italofoni non li amano molto. Ho sentito un sacco di gnè 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 sugli Oasis, eccetera. In realtà sono quelli che hanno un po' rotto gli argini con il Britpop, perché prima si ascoltava il grunge, che era di origine americana, però era una musica un po' depressiva, c'era un po' di tristezza, se vogliamo, nel grunge. Invece quella è il tipo di musica, quella degli Oasis, The Blur, dei Suede, è il tipo di musica che vuoi ascoltare quando sei al mare o nel deserto o stai prendendo un aperitivo, sei con gli amici, sei felice, ecco. È la musica degli Oasis, dei Blur, i Verve soprattutto.
Allora Claudio, ci ascoltiamo un brano, quindi ci fermiamo un attimo. E a questo punto che brano ci ascoltiamo?
Io suggerirei Live Forever degli Oasis, che avrebbe dovuto essere il titolo di tutto il libro.
Ed è il titolo del primo capitolo.
È il titolo del primo capitolo, esattamente.
Ce li ascoltiamo.
Maybe I don't really wanna know how you got in girls, 'cause I just wanna fly. Lately, did you ever feel the pain in the morning rain as it soaks you to the bone? Maybe I just wanna fly. But don't wanna die. Maybe I just wanna breathe. Maybe I just don't believe. Maybe you're the same as me. We see things I'll never see.
You and I are gonna live forever.
I said maybe I don't really wanna know. Are you guiding worlds? 'Cause I just wanna fly. Maybe I will never be all the things that I wanna be. Now is not the time to cry. Now
siamo in compagnia di Claudio Di Manao e con lui abbiamo parlato del suo nuovo libro Sbandati, come plancton nella corrente, edito da Nutrimenti Mare, appena uscito. Ecco Claudio, io vorrei parlare adesso di subacquea. Voglio sapere, sono curiosa perché è molto particolare quel mondo e vorrei sapere qualcosa delle tue esperienze. Per esempio, dove ti sei immerso? Immagino in tantissimi posti.
Sì, tantissimi.
E a che profondità vai?
Allora, la domanda sulla profondità è una domanda che fanno spesso ai subacquei.
Perché fa impressione.
Sì, sì, sì. In realtà non è una gara chi va più profondo. Chi va più profondo non sta dimostrando di essere più bravo. Rispondo, no, a questa domanda, per carità, ma vorrei che la subacquea fosse considerata in un altro modo. Nel senso, chi riesce a rimanere più a lungo sott'acqua? Come si fa a stare più a lungo? A farlo più a lungo? Ecco, è questo è quello che a noi subacquea interessa. Infatti a me piacciono le immersioni poco profonde, per esempio tra i 15 e i 25 metri, perché puoi rimanere più a lungo con la scorta d'aria, mentre le immersioni profonde la scorta d'aria si esaurisce. Per quanto mi riguarda, io sono stato ai limiti del mio brevetto, che è quello di tecnico con aria decompressivo, che sono 66 metri.
Quindi ci vuole una preparazione, ci vuole anche un brevetto?
Assolutamente, ci vogliono più brevetti, a seconda delle profondità, delle condizioni in cui ci si immerge. Si può andare anche oltre i 100 metri, ma con attrezzature, addestramento, preparazione,
ecco,
e
appunto
una logistica che non sono quelle della subacquea ricreativa, cioè del turista che va a Sharm el-Sheikh e vuole vedere i pesci. È un'altra, si chiama subacquea tecnica ed è un'altra cosa.
Cioè, ci vuole una preparazione, come ci si prepara? Cioè, io non è che potrei così oggi immergermi.
Ci sono corsi di diversi livelli, dall'open water, che è il primo livello, che comporta esami teorici, immersioni in piscina o comunque in acque confinate dove si provano le tecniche, 4 immersioni al mare, e poi, o in acque libere in ogni caso, anche il lago va bene, e poi un esame finale. E da lì poi c'è il corso avanzato, il corso rescue, dive master, si diventa professionisti, poi i corsi tecnici. Ce ne sono svariati, che dipendono anche da cosa si vuole fare sott'acqua. Se si vuole fare fotografia, se si vuole andare a recuperare degli oggetti, se si vuole studiare la vita marina. Ci sono dei corsi che specializzano in queste attività.
E tu ti sei immerso, immagino, in molti posti. Magari ci racconti uno dei più belli.
Allora, il mare che sicuramente mi ha dato più soddisfazioni è il Mar Rosso. La zona dell'Indo-Pacifico, del quale fa parte anche il Mar Rosso, è sicuramente la più interessante. Mi sono immerso ai Caraibi, mi sono immerso nell'Oceano Indiano, a Zanzibar, ho lavorato lì per un anno abbondante. E poi, sì, in Messico, Caraibi, Indonesia, ma il mare che mi dà più soddisfazione è il Mar Rosso.
E com'è il mondo marino a quelle profondità? Com'è? Cosa hai visto? E come ci si sente?
Colore.
Colore.
Vedi tanto colore e tanta vita. Questa è la cosa più importante per me. Vedi
pesci,
coralli, pesci, banchi di pesce che si muovono a destra e a sinistra, gli squali che li inseguono. Comunque l'immersione più bella è sicuramente quella che non hai mai fatto. Quindi io spero di riuscire ad immergermi in Sudafrica per il Sardine Run.
Che cos'è?
È la corsa delle sardine. Milioni di sardine migrano nelle acque davanti al Sudafrica e ovviamente attirano squali, uccelli marini, foche, delfini che li mangiano. E stare lì dentro, secondo me, è assistere a uno degli spettacoli probabilmente più drammatici.
Ecco, una cosa che ti volevo chiedere, ci sono anche dei pericoli, immagino.
Ma io non parlerei tanto di pericoli sott'acqua se vediamo quanto sono pericolose anche le altre attività. Nel senso che un lungo viaggio in auto, secondo le statistiche, comporterebbe dei rischi più alti di un'immersione subacquea. Ci sono cose di cui bisogna tenere conto, come la manutenzione delle attrezzature, il controllo delle attrezzature.
Quando si risale?
La velocità con cui si risale, sicuramente. Come si sta sott'acqua, normalmente l'assetto. Ci sono delle cose che dobbiamo controllare, ma sono cose che si possono apprendere, si possono esercitare, allenare.
E dunque, la prossima grande immersione sarà questa? In Sudafrica?
O lì o Galapagos. O in Sudafrica, al Southern Run o Galapagos.
Sei pronto?
Io sì.
Io ringrazio Claudio Di Manao per essere stato nostro ospite in 6 di sera Magazine. Grazie.
Grazie Angelica e grazie a tutti coloro che ci hanno ascoltato.
Per questa settimana è tutto, appuntamento a sabato prossimo. Grazie per averci seguiti. Da Angelica Arbasini, l'augurio di una buona serata.